Buon pomeriggio a tutti. Dichiaro aperta la seduta odierna e invito gli uffici a procedere con l'appello.
Anglana,
Presente.
Ariotti, Bernucci,
Presente.
Bozzo, Bruno, Burgalassi,
Presente.
Buscemi, è assente, Calcagno, Cama, Campobasso, assente giustificata, Castrini, Cola, Dalcin, Ferrando Marina, Ferrando Roberto, Fontana, Fortunato, Frulio, presente, Guanella, Manara, assente giustificata, Monaco, Musso, assente giustificata, Pesce, Stradella, Zunino. E allora ci siamo, presidente.
Allora, possiamo procedere. Chiamo a svolgere il ruolo di scrutatori i consiglieri Castrini, Pesce e Fortunato. Fortunato. Benissimo, direi che andiamo avanti spediti. Trattiamo le interrogazioni a risposta immediata. La prima è la numero 120957, oggetto illuminazione a lacci idrici, area giochi, donazione Mime, presentata dal consigliere Edoardo Cola, Partito Democratico e capigruppo Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Consigliere Cola.
Grazie Presidente, buongiorno a tutti, buongiorno ai consiglieri. Allora, l'interrogazione tratta di un'area dove lo scorso anno si è attivato servizi per bambini, un'area giochi molto apprezzata, in prossimità dalla passeggiata Roberto Bruzzone, siamo a Voltri, che però vede dei lavori non completati, nel senso che ad oggi l'illuminazione è insufficiente, via l'illuminazione della passeggiata, che però non è sufficiente per illuminare al meglio quest'area, e man la mancanza di una fontanella che possa erogare acqua potabile. Ora, questi aspetti ovviamente rendono quell'area, diciamo, meno, per così dire, fruibile e soprattutto a famiglie, mamme con bambini che avrebbero piacere magari di proseguire anche nelle ore serali a utilizzare i giochi. E poi questo diventa anche un problema per le ore notturne, perché ovviamente la mancanza di illuminazione crea poi problematiche di atti vandalici e di altro tipo che riscontriamo da sempre su quello che è l'infrastruttura e quindi essendo questi gli aspetti principali si interroga il Presidente della Giunta per conoscere se siano già programmati interventi di illuminazione e di allacci idrici nell'area sopracitata. Grazie.
Grazie mille, consigliere Cola. Allora, per quanto riguarda l'illuminazione, avevamo fatto pervenire al Comune di Genova e a City Green Light la richiesta di sdoppiamento, diciamo così, del braccio esistente, diciamo, sulla passeggiata che può illuminare anche l'area gioco. Allora, queste richieste assieme, ma le ripeto giusto per dovere anche nei confronti degli altri consiglieri che avevano partecipato ad una commissione ad hoc, assieme all'incrocio di via Branega, via Pieve di Teco, via Martiri della Libertà, via Pavese Vittorini, via Rovereto, la scaletta che sale in via Villini, ripeto, l'area giochi della passeggiata di Voltri è inclusa in queste sei, in, scusate, in questi cinque interventi di aggiunta di un impianto, scusate, di un punto luce, per essere precisi. Vi aggiorno perché questo elenco è stato recepito da City Green Light e lo abbiamo riconfermato noi come giunta municipale nella scorsa seduta di giunta, quindi questa cosa qua ha già preso strada. Invece, per quanto riguarda l'installazione di una fontanella, i tempi si sono allungati rispetto a quelli che pensavamo perché l'allaccio all'acqua potabile, che non si può allacciare direttamente, ad esempio, alle sedi praticamente di Utrimare, no? Ma ha bisogno di un allaccio suo, ha dei tempi più lunghi di quelli che pensavamo, e ovviamente anche la cifra rischia di alzarsi. Ora, quello che stiamo provando a vedere con gli uffici tecnici del municipio è se c'è la possibilità di allacciarsi invece ad una delle sedi, ad esempio quella della spiaggia dei bambini, in maniera tale da non dover fare uno scavo che, vi assicuro, è piuttosto lungo, cioè arriverebbe quasi sull'Aurelia, per dirvi dove passa il tubo. Questo ci ha messo un po' in difficoltà. Io ho insistito affinché gli uffici comunque procedessero all'installazione di questa fontanella entro il periodo estivo ed entro l'inizio della stagione balneare, quantomeno entro l'inaugurazione della spiaggia dei bambini, perché poi lì inizia a diventare veramente molto frequentata. Quindi anche questa la stiamo seguendo in tal senso.
Va bene, grazie Presidente, mi sembrano attività utili per il futuro e speriamo che con l'inizio della stagione balneare siano attivate. Grazie.
Sì, scusate, sulla tabella era stata riportata che questa interrogazione era stata presentata solo dal Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. In realtà è controfirmata anche dalla lista civica Silvia Salis e dall'Alleanza Verdi e Sinistra. Questo per completezza di informazione. Seconda interrogazione, numero 120968, presunti ampliamenti del porto di Genova Pra, presentata dal consigliere Flavio Anglana, capogruppo del Partito Democratico, ma controfirmata da lista Silvia Salis, Alleanza Verdi e Sinistra e cioè, Movimento 5 Stelle.
Grazie Presidente, questa interrogazione nasce un po' in linea a due interrogazioni presentate nel qualche consiglio comunale fa dai consiglieri comunali appunto Chiarotti e Bruzzone, perché tutto ciò che sta emergendo a mezzo stampa ovviamente non ci lascia affatto tranquilli e il tema del porto ovviamente è un tema che questo territorio sente molto più vicino rispetto ad altri e direi anche con ragione, ma ciò che è preoccupante è che tutte le informazioni che abbiamo vengono fuori quotidianamente appunto solo tramite mezzo stampa. Una risposta in parte alle domande che pongo e poi darò lettura del testo è già stata data dal vice sindaco Terrile, che ha risposto in modo molto puntuale e preciso alle domande che i consiglieri hanno posto in consiglio comunale, ma allo stesso tempo una risposta che ci trova assolutamente preoccupati, perché da quello che si è evinto è che il comune non sia stato minimamente interpellato da autorità di sistema portuale e dal vice ministro alle infrastrutture Rixi, che invece appunto la stampa ci racconta che si stanno muovendo in merito a presunti ampliamenti del porto di Genova Pra. Non ultimo, 3 giorni fa, un articolo che paventa la possibilità di un allungamento della diga verso Voltri e un nuovo accosto verso Ponente. Ecco, tutte notizie che ovviamente non ci fanno stare tranquilli in un certo senso. Comunque, per completezza, do lettura dell'interrogazione. Considerato che il presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli, ha rilasciato recentemente un'intervista nella quale prospetta un possibile ampliamento del porto di Genova Pra, preso atto che il presidente Paroli, assieme al vice ministro alle infrastrutture Edoardo Rixi, si è recato a Singapore, dove è stato sottoscritto un accordo riguardante il bacino portuale di Pra, rilevato che l'accordo di cui sopra prevederebbe un investimento pari a 1 miliardo di euro destinato al bacino portuale di Genova Pra e che ad oggi non sono state fornite informazioni in merito all'utilizzo di detti fondi, si interroga il presidente e la sua giunta al fine di sapere se il municipio sia stato preventivamente edotto circa i contenuti di tale accordo e in merito alle conseguenze che ci saranno per il territorio municipale. Grazie.
Grazie consigliere Anglana. Allora, la risposta sarebbe anche secca, cioè no. Nel senso che non siamo stati edotti di nulla, non c'è stato presentato alcun tipo né di documento né di planimetria che ci descriva esattamente quali saranno gli interventi previsti in questo piano da 1 miliardo di euro, se ricordo bene. E la cosa estremamente grave è che comunque si sia andati a Singapore a siglare un accordo senza che però il territorio, lasciamo anche perdere il municipio, ma diciamo anche il comune, non ne venisse minimamente informato dei contenuti. E lo ritengo estremamente grave, perché è come vendersi il piano regolatore portuale senza nemmeno averlo fatto. E c'è un accordo tra privati, suggellato dalla presenza del viceministro Rixi, che invece dovrebbe rappresentare l'interesse pubblico, e di tutto questo accordo tra privati, in sostanza, non emerge nulla, non abbiamo alcun tipo di documentazione. Le cose che riusciamo a capire le capiamo attraverso delle interviste, perché la dialettica io credo che sarebbe il caso di lasciarla alla politica, perché io ho letto tante cose in cui si diceva il riempimento c'è, non c'è, comunque non si passa al Rio San Giuliano, le spiagge non verranno toccate, eccetera, eccetera. In un gioco in cui però, sfido chiunque, nessuna planimetria è mai stata pubblicata, ma solo le parole, diciamo un po' così, scivolose di Paroli, e appunto del PSA. Le parole che ho letto, peraltro, del rappresentante, dell'amministratore delegato del PSA, sono piuttosto gravi dal mio punto di vista, soprattutto quelle appunto uscite, come diceva lei, consigliere, circa 3 giorni fa. E lo dice senza mezzi termini. Con o senza ampliamento della piattaforma portuale, la diga si deve allungare. E al netto della, diciamo così, dell'ampliamento della piattaforma, il problema più grosso per il litorale è proprio l'allungamento della diga foranea, che muterebbe le correnti e l'apporto di sabbia, detriti, eccetera, appunto sul nostro litorale, che già sappiamo ha dei gravissimi problemi di erosione. Il piano che si riesce a, diciamo così, intravedere prevede che ci siano ulteriori accosti dove oggi c'è, diciamo, il parcheggio dei camion, cerco di dirla in maniera molto semplice per farla capire a tutti, mentre dove adesso ci sono le aree occupate dai container di Spinelli, lì dovrebbero praticamente lì si dovrebbe trasferire il parcheggio dei camion, e dove c'è adesso il parcheggio dei camion ci sarebbero dei nuovi accosti con la presenza di container. Quindi in sostanza non si allarga la piattaforma, ma si allarga lo spazio in cui verrebbero stoccati i container. Questo significa che se ci sono degli accosti in quell'area lì, nuovi, e quindi questo presuppone la presenza di accosti nuovi, allora lì bisogna che questi accosti vengano protetti dalla diga, che attualmente non è abbastanza lunga per proteggere anche quel tratto di porto. Quindi la diga verrebbe allungata, e non lo dice il presidente del municipio Ponente, che è di centro-sinistra e gli piace tanto fare polemica, ma sono le parole appunto dell'amministratore delegato del PSA, che le ripeto, con o senza ampliamento l'allungamento della diga sa da fare. Io questo lo trovo estremamente grave, non siamo nemmeno le discussioni sul piano regolatore portuale non sono nemmeno iniziate. Abbiamo visto una serie di modellini, progetti, Genova 2030, presentazioni a Cannes, eccetera, senza che mai il territorio venisse consultato in maniera diretta. Sembra che il porto sia una realtà a sé stante rispetto all'abitato, rispetto alla popolazione, ma non è così. I comitati sono estremamente diciamo così agitati, anche l'ultima intervista, diciamo così, non ha fatto sicuramente bene al clima. Quello che io certifico anche qua, come ho già detto in diverse interviste e nei miei canali personali, se si dovesse scendere in piazza per scongiurare questa tipologia di interventi, il municipio scenderà in piazza con i comitati. Questo ve lo sottoscrivo. Noi prima vogliamo vedere delle planimetrie, dei documenti. Questo accordo se ne è parlato tanto, ma io non ho ancora visto un file di Word modificabile, non so, una bozza di progetto, qualcosa del genere. E lo ritengo uno sgarbo istituzionale, ripeto, ma neanche nei confronti del presidente del municipio, ma dell'istituzione municipale tutta. Quindi, ripeto, la risposta è no, punto.
Grazie Presidente, e la ringrazio per la risposta precisa e puntuale che ha fornito, e devo essere sincero, conferma quanto già avevo intuito, nel senso che le sue parole ci danno la conferma che non solo il Comune di Genova ma anche il municipio diretto interessato della presenza del porto di Genova Pra è stato completamente bypassato. Le informazioni che abbiamo sono tutte informazioni comunque fumose, non abbiamo un documento, diciamo, reale, nel senso non abbiamo planimetria, non abbiamo progetti, non abbiamo nulla, e questo ovviamente appunto ci mette tutti in allarme. Il Partito Democratico, ma penso di parlare a nome di tutta la coalizione, l'ha ribadito nello scorso consiglio con un'espressione di sentimento, l'ha detto il Presidente, lo ribadisco adesso. Abbiamo sempre rigettato ogni possibilità di ampliamento portuale, soprattutto perché non è assolutamente giustificato dai numeri dei traffici, quindi non è assolutamente una posizione politica, è una posizione di realtà dei fatti. Continueremo a ribadirlo e se sarà necessario presenteremo altri documenti in municipio. Grazie.
Bene, procediamo con l'interrogazione numero 3. Allora, protocollo numero 124974, tempistiche di riapertura del voltino posto in via 18 Fanciulli in Genova Pegli, presentata da Luca Bozzo, non c'è, pazienza, Luca Bozzo del gruppo Lega.
Grazie Presidente, buon pomeriggio a tutti. Allora, in data 3 marzo 2026 la circolazione del traffico è stata interdetta in via 18 Fanciulli a causa di staccamento di alcuni calcinacci presenti nel voltino. A seguito di tali cadute di calcinacci, la circolazione sia del trasporto pubblico ma anche dei mezzi privati è stata interdetta, e questo ha creato comunque alcune difficoltà all'interno della viabilità interna di Genova Pegli. Abbiamo appreso in questi giorni, ma nei giorni precedenti, la volontà comunque di effettuare un intervento strutturale volto a garantire un corretto funzionamento e tenuta dello stesso voltino. Quello che noi andiamo a chiedere oggi è se si abbiano notizie certe in merito alle tempistiche per la riapertura del suddetto voltino, e abbiamo visto ancora pochi giorni fa o poche ore fa anche la presenza di alcuni tubi, e ci chiedevamo se questi fossero magari indirizzati per garantire magari un intervento di messa in sicurezza dello stesso voltino per aprire temporaneamente la circolazione al traffico, in modo e maniera comunque da sgravare un po' i ritardi che ci sono nella circolazione al suo interno, e poi soprattutto per sapere se questo intervento strutturale verrà realizzato magari in occasione del periodo estivo, quando magari le scuole sono chiuse e magari il traffico è anche minore, diciamo, rispetto a questo attuale periodo. Grazie.
Lascio la parola all'assessore Ghigliotti, che ha seguito le pratiche, diciamo, sin dal principio, ovviamente con la giunta tutta e con il presidente. Essendo il voltino, diciamo, di proprietà comunale, essendo parte del patrimonio comunale, appunto ha seguito tutte le pratiche, tutta la vicenda. Quindi lascio la parola all'assessore Ghigliotti.
Grazie Presidente. Buon pomeriggio a tutti e a tutti, ringrazio il consigliere Bozzo per aver fatto questa interrogazione, così abbiamo anche modo di dare appunto delle informazioni aggiuntive su quello che è successo e su quello che si andrà a fare. Appunto il 3 di marzo, come è stato detto, sono caduti dei calcinacci dal voltino, che ricordiamo essere anche il viale d'accesso nella parte superiore a Villa Palavicini, quindi ovviamente una proprietà comunale sono appunto caduti questi calcinacci e i vigili del fuoco hanno disposto la chiusura del voltino. Il municipio è arrivato immediatamente nel pomeriggio e siamo riusciti a svolgere proprio questo ruolo di raccordo tra i vari enti, non solo tra gli assessorati ma anche fra appunto AMT, perché come tutti sappiamo ha dovuto modificare il percorso della linea 189 sbarrata, ma anche ad esempio con AMIO, perché lì nella zona sono presenti due postazioni e quindi anche poi ovviamente il giro di raccolta è dovuto modificare. In questi giorni sono il municipio ha cercato di seguire due binari differenti. Uno per quanto riguarda ovviamente la non solo messa in sicurezza, ma proprio il ripristino del voltino, che come è già stato detto anche dall'assessore Ferrante nelle interrogazioni che sono state presentate martedì scorso in consiglio comunale, si vuole proprio fare una soluzione definitiva e di qualità per procedere proprio a un intervento di ripristino e restauro del voltino. Altra cosa fondamentale è che sono state trovate le risorse necessarie per poter effettuare questo lavoro e sono state trovate nell'accordo quadro OG2 questo cosa ha consentito? Ha consentito di passare rapidamente dalla fase di valutazione a quella operativa. Nella giornata di ieri i ponteggi che avete visto, che tutti abbiamo visto, sono proprio quelli che serviranno per iniziare i lavori, che appunto cominceranno la prossima settimana con le operazioni di installazione. E quindi questo che cosa comporterà? Comporterà sia di iniziare i lavori sull'intervento, ma anche in contemporanea di riaprire in sicurezza il voltino ai veicoli, quindi ai veicoli privati, perché ovviamente i ponteggi andranno a restringere notevolmente il voltino e quindi non la linea 189 non potrà comunque passare. Ci tengo a sottolineare che appunto oltre a numerosi sopralluoghi che abbiamo fatto e anche a riunioni operative si era anche pensato, nel caso non si fossero trovate immediatamente le risorse, non si potesse intervenire immediatamente sul voltino, a anche un piano B, nel senso che si era pensato anche di poter modificare il senso di marcia in via Garelle. Fortunatamente questa cosa non è necessaria perché appunto si riuscirà a riaprire via 18, il voltino di via 18 Fanciulli. Poi anche se appunto l'interrogazione parlava specificatamente solo del voltino e dei lavori, visto che comunque il consigliere ne ha parlato, diamo anche qualche informazione per quanto riguarda il trasporto pubblico, nel senso che anche per quanto riguarda la linea 189 sbarrato, siamo ben consapevoli che comporti dei gravi disagi per la cittadinanza, perché ovviamente il 189 non percorre più la via Salgari a scendere e quindi questo comporta delle problematiche per l'utenza. A seguito di una riunione operativa appunto che è stata fatta, come municipio abbiamo chiesto che il capolinea del 189 sbarrato venisse spostato in via Pavia. Nella giornata di domani verranno fatte le prime prove tecniche e quindi chi abita in zona sa che infatti sono già stati posizionati i cartelli di Aster. Alcuni hanno chiesto come mai così tanto tempo, in realtà perché i cartelli di Aster devono essere posizionati almeno 48 ore prima e quindi ovviamente dobbiamo rispettare tutte le tempistiche necessarie date dalla normativa. Quindi domani si faranno questi ultimi test proprio con i mezzi AMT e con la mobilità per provare si spera di che ci siano le misure per poter spostare il capolinea del 189. Quindi io voglio anche cogliere l'occasione per ringraziare gli uffici municipali e gli uffici comunali, perché veramente stanno facendo un lavoro eccelso, e gli assessori Ferrante e Robotti, che fin proprio dal primo giorno, che tra l'altro era un martedì di consiglio, si sono subito messi all'opera per trovare la soluzione migliore per togliere i disagi alla cittadinanza pegliese. Grazie.
Replichi pure, consigliere.
Ma io volevo soltanto ringraziare e non ho altro da replicare, grazie.
Bene, allora procediamo con la quarta interrogazione, ascensore CEP Voltri, numero 131384, presentata dalla consigliera Annalisa Guanella, gruppo consigliere Bucci, Orgoglio Genova, noi moderati. Consigliera.
Grazie Presidente, buongiorno a tutti e a tutte e chi ci ascolta da casa. Allora, l'ascensore di Via Novella, che collega Via Novella a Via Montanella e al CEP di Voltri, è stato inaugurato nel 2003 e con una partenza positiva. Dopo un po' si sono verificati i primi problemi e nel 2018 la precedente amministrazione Bucci aveva finanziato con 250 milioni di euro la manutenzione dell'ascensore con la protezione dagli atti vandalici. Nel 2004 restò di nuovo fuori uso per un bel po', adesso da ottobre 2025 purtroppo è ritornato di nuovo fuori uso. Questo ascensore è di fondamentale importanza per le case di edilizia popolare nel quartiere del CEP, perché serve circa 700 persone. Ovviamente adesso, andando anche verso la stagione estiva, quindi con il caldo, possiamo comprendere le difficoltà soprattutto per le persone anziane, anche disabili, bambini e famiglie. Per cui ecco, ho letto nelle ultime dichiarazioni dell'assessore comunale Patrone che entro l'estate ci dovrebbe essere finanziamento per riparare o mettere comunque in opera l'ascensore, con anche un ipotetico condizionatore per il caldo, quello sarebbe un lusso anche forse. E quindi ecco, la mia interrogazione è proprio per chiedere dei tempi certi sul ripristino dell'ascensore. Constatato che da ottobre 2025 i cittadini lamentano i problemi legati all'impossibilità di usare l'elevatore che collega via Montanella a Novella, nel quartiere del CEP, e che non c'è una data esatta per la ripartenza dell'ascensore, se non la previsione per fine estate, considerato che a farsi carico della gestione e manutenzione dell'ascensore è il Comune di Genova, sottolineato che l'asse inclinato, questo è il nome della struttura, serve almeno 7 condomini, venendo quindi utilizzato da circa 700 persone, costrette da mesi a utilizzare le scalinate come alternativa o quando possibile in mezzi MT, comportando non pochi problemi per i cittadini, soprattutto anziani. Si interrogano il Presidente di Municipio e l'assessore competente sullo stato attuale dei lavori e sui tempi di riapertura dell'ascensore al pubblico. Grazie.
Grazie consigliera. Allora, mi risulta che l'ascensore sia nuovamente attivo da venerdì scorso. Allora, siccome ha problemi ogni 3x2, ok? Monitoriamo tutti, diciamo, il funzionamento, ok? Questo lo chiedo veramente a tutti i consiglieri, a chi effettivamente poi quelle zone lì magari le frequenta anche di più, ecco. Diciamo che sicuramente ogni consigliere è legato anche ad un pezzo di territorio, questo bisogna che ce lo diciamo. Comunque ci è stato comunicato proprio dagli uffici comunali competenti che è stato ripristinato venerdì scorso.
Mi fa piacere di questa notizia. Io fino a mercoledì scorso sapevo che non era in funzione da cittadini che mi avevano segnalato che abitano lì, quindi ecco, sono contenta che sia già stato realizzato e spero che continui a essere in funzione. Posso fare una domanda? C'è anche il condizionatore, come ha detto l'assessore Patrone, o c'è solo il funzionamento?
Dicevo, okay. C'è un... Le rispondo. Avevo chiesto solo ed esclusivamente dei tempi di ripristino dell'ascensore. Ora dell'impiantistica interna, francamente no, però le mandiamo una risposta per iscritto, glielo facciamo sapere. Sì, andiamoci un attimino, diciamo, passiamoci. No, a parte le battute, era già successo che era stato ripristinato, ma dopo poco tempo non funzionava più. No, beh, ovviamente gli uffici tecnici mi danno delle risposte estremamente precise. Sta a noi ovviamente monitorare un po' la situazione. Tutto qua. Allora, numero protocollo 132792, lavori svincolo autostradale di Genova Pra, interrogazione presentata dalla consigliera Lorella Fontana, Gruppo Lega. Vada pure consigliera.
Grazie Presidente, buongiorno a tutti e anche ai colleghi. Dunque, lo svincolo autostradale di Pra è interessato da una serie di interventi iniziati nel 2021. Questo è ovviamente dovuto al progetto di riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale del nodo stradale e autostradale di Pra e ovviamente, come tutti gli interventi che ci sono a livello stradale, ha comportato in questi anni tutta una serie di criticità, la viabilità, interruzioni che a quanto pare dovrebbero risultare conclusi. Però ad oggi risultano ancora presenti sia la cartellonistica sia delle delimitazioni che segnalano lavori in corso. C'è da dire che per quanto riguarda coloro che non sono della zona, spesso hanno avuto anche qualche difficoltà proprio per le indicazioni che magari non sempre erano molto chiare, o addirittura anche la segnaletica stradale che è coperta, scoperta a 3.000 righe e la gente arriva ad avere qualche problema. Quindi c'è anche un discorso di sicurezza. E la cittadinanza chiede appunto quando si potrà tornare a una viabilità regolare. Ecco perché abbiamo presentato questa interrogazione per conoscere da parte del Presidente della Giunta Municipale la tempistica prevista realmente per il termine dei lavori. Grazie.
Grazie consigliera Fontana. Allora, i lavori che sono di competenza di autorità di sistema portuale ovviamente dipendono da loro, c'è una, diciamo, una collaborazione con gli uffici del Comune di Genova, ma abbiamo chiesto direttamente a loro quando, diciamo, le tempistiche relative alla conclusione del cantiere. Le leggo quello che hanno risposto. I lavori di realizzazione del nuovo viadotto sono stati conclusi nei tempi previsti dal cronoprogramma al 28 febbraio 2026. Come previsto dalla norma, sono consentiti 60 giorni aggiuntivi per il completamento di opere secondarie ed accessorie. Attualmente sono in corso ulteriori attività in sinergia con il Comune di Genova e Aster, necessarie per la realizzazione della configurazione finale dell'impianto semaforico e relativa segnaletica stradale orizzontale e verticale. Tra parentesi, cartellonistica su pali. Il termine di questi interventi, che vedono un costante coordinamento con tutti i soggetti coinvolti, è previsto per la fine del mese di giugno 2026. Nello specifico, le lavorazioni che interesseranno Via Pra nei prossimi mesi riguardanti l'impianto semaforico definitivo non sono in capo all'attuale appaltatore, ma verranno appaltate ad Aster, a valle dell'approvazione del piano di segnalamento da parte del Comune di Genova. Cordiali saluti, Enrica Torre. Questo è quanto. Mi viene, diciamo, da aggiungere anche, questa è una considerazione assolutamente personale, e ritorno un po' al discorso che facevo prima rispetto alle mancate condivisioni su progettazioni e confronti, quantomeno con la nuova amministrazione, soprattutto quella municipale. Lo sapete benissimo che è rimasto un moncone del vecchio viadotto che non è stato demolito, ma anzi è rimasto lì. E quello che è stato tranquillamente dichiarato è che questa salita, questo diciamo inizio di viadotto è stato lasciato lì perché in caso di implemento dei traffici portuali magari ci potrebbe anche essere un raddoppio dell'attuale nuovo viadotto che è stato costruito. Io questa cosa la ritengo gravissima, perché anche qua si è agito su una situazione urbana di una città, di un comune, di un'amministrazione, e ahimè devo constatare, in base a documentazione che mi è stata inviata sempre da parte di autorità di sistema portuale, che questo tronco rimanesse era diciamo a conoscenza quantomeno della vecchia amministrazione comunale. Io devo poi dire che a livello di municipio non ho trovato alcun tipo di documentazione rispetto alla progettazione, per cui non siamo nemmeno riusciti a monitorare, diciamo, questa cosa. Noi pensavamo che venisse demolito tutto e invece ci siamo ritrovati questa sorpresa di Pasqua, mettiamola un po' così, che ci lascia piuttosto interdetti, ma fa parte di tutta questa pianificazione in cui il territorio non è minimamente considerato. Noi avremmo voluto che questo moncone rimasto fosse demolito assieme a tutto il resto, però ripeto, evidentemente ci sono dei piani che noi non conosciamo e che prevedono addirittura il raddoppio del nuovo viadotto che porta nelle aree del PSA.
La ringrazio, Presidente, per la sua comunicazione, e sì, in effetti, come dire, sorprende anche me questa ulteriore aggiunta pasquale, tra virgolette, che ci ha dato. Non so, sinceramente sono abbastanza sorpresa, quindi mi limito a ringraziarla per quanto mi ha specificato per quanto riguarda il lavoro sullo svincolo autostradale, e auspichiamo che poi con giugno si possa rientrare nella viabilità normale, diciamo, anche perché andiamo verso un periodo di stagione estiva dove avremo magari anche turismo e villeggianti, quindi sarebbe opportuno appunto avere uno svincolo adeguatamente fruibile. Grazie.
Ultima interrogazione, numero protocollo 132552, aggiornamento Ponte Blu e Ponte Via De Sanctis e posteggi di Via Podestà. Presenta il consigliere Fabio Ariotti, Gruppo Lega.
Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Presento questa interrogazione per chiedere aggiornamenti in merito alla situazione attuale del Ponte Blu di Via Martiri del Turchino, del quartiere di Canova. Negli anni scorsi avevo portato all'attenzione del Consiglio Comunale la questione del Ponte Blu, che in tanti anni non aveva mai ricevuto lavori di ristrutturazione. Grazie a queste richieste di controllo e di riqualificazione, sia il Ponte Blu di Via Martiri del Turchino, sia il Ponte di Via De Sanctis, sempre presente nel quartiere, hanno iniziato un percorso appunto di riqualificazione dei due viadotti, e i lavori sono conclusi circa nel 2024. Nonostante i lavori, negli ultimi mesi il Ponte Blu di Via Martiri del Turchino è stato interdetto al transito dei mezzi pesanti, quindi il trasporto pubblico e anche i mezzi della nettezza urbana, che sono costretti ad effettuare un percorso differente con conseguente disagio sia per i lavoratori ma soprattutto per la cittadinanza. Inoltre, per quanto riguarda invece il ponte di Via De Sanctis, che sembrerebbe non presenti problemi, però in Via Podestà, sotto la parte iniziale del ponte di Via De Sanctis, al confine con Via Salvemini, si trovano dei parcheggi coperti dove negli ultimi anni sono caduti alcuni calcinacci, e a seguito delle varie segnalazioni sono state posizionate delle transenne per vietare appunto il parcheggio dei veicoli. Quindi vado a concludere, con questo documento si interroga la giunta municipale per sapere se sono state effettuate le ispezioni per il Ponte Blu di Via Martiri del Turchino, in base anche alle nuove norme nazionali, per conoscere gli sviluppi di possibili interventi e soprattutto per la riapertura ai mezzi pesanti. E per quanto riguarda invece l'altra parte del quartiere e il ponte di Via De Santis, per sapere se sono in programma interventi per ripristinare i posteggi di Via Andrea Podestà, sottostanti al ponte di Via De Santis. Grazie.
Grazie consigliere Ariotti, anche qui abbiamo ottenuto una risposta piuttosto puntuale dagli uffici dell'assessorato ai lavori pubblici e manutenzioni. Buongiorno, con riferimento all'interrogazione in oggetto si specifica quanto segue. A seguito delle attività di ispezione svolte in adempimento delle vigenti linee guida ponti, sono stati affidati due servizi di monitoraggio strumentale, uno relativo al viadotto di Via Martiri del Turchino e uno relativo a Via Gaetano De Sanctis. Aggiungo anche quello di Via Valle Crosia, giusto per dare un'idea complessiva sui quartieri collinari. Non era ovviamente nell'interrogazione, ma lo cito perché diciamo così tutti ne siamo consapevoli. Sulla base delle risorse disponibili e delle priorità dell'amministrazione sarà necessario sviluppare successive valutazioni accurate al fine di definire gli interventi di manutenzione strutturale. Attualmente è inserito nel piano triennale dei lavori pubblici il seguente intervento all'annualità 2027, numero M21979, Ponte Via Martiri del Turchino, manutenzione strutturale. Questo ovviamente si porta dietro anche l'apertura o meno dei posteggi di Via Podestà.
Grazie Presidente per la risposta, quindi ringrazio anche l'assessore comunale che era stato presente anche qui nel nostro municipio, avevamo anche toccato il tema dei due ponti e ha fatto bene anche a specificare la situazione, la questione del ponte elicoidale diciamo di Via Valle Crosi, anche perché in altri documenti avevamo appunto anche affrontato quel tema proprio di quel ponte. Grazie.
Bene. Se non ci sono problemi, procederei col primo punto all'ordine del giorno. Allora, approvazione verbale della seduta precedente. Se non ci sono osservazioni sul testo, si intende approvato. Guardo tutti. Perfetto. Quindi, procediamos. Allora, il secondo punto all'ordine del giorno, comunicazioni del Presidente e della Giunta Municipale. Cerchiamo di essere brevi. Allora, l'8 di aprile si terrà la giornata della cura del territorio ovviamente si intende, e è stato segnalata l'area dei giardini John Lennon a Multedo, e è stato fatto sulla modalità dell'intervento che era stato fatto in piazza Bignami a Pra, per cui un intervento congiunto municipio, Aster e AMIU. Per appunto un intervento piuttosto importante su tutti i giardini. Stiamo procedendo anche alla progettazione e all'installazione di nuovi giochi e comunque alla manutenzione di quelli esistenti e alla sostituzione dei tappeti antitrauma laddove sono ammalorati. Poi abbiamo un'ottima notizia che dopo, io sono qua da tantissimo tempo e non era mai successo prima d'ora che gli sfalci municipali venissero conteggiati in base alla tipologia del territorio, al chilometraggio delle strade, alla presenza di un entroterra diffuso, per cui il municipio Ponente, lo sappiamo benissimo, lo diciamo in tutte le salse, quaglia un terzo del comune, del territorio totale del comune di Genova, ha ottenuto il massimo dei finanziamenti sugli sfalci stradali. Sono circa 320.000 euro, quindi una cifra piuttosto importante che differisce molto ad esempio dalle zone del centro città. Quindi questa io la ritengo una conquista, ma lo dico non per vantarci diciamo del risultato, quanto del fatto che sono veramente decenni che il municipio insisteva su queste tematiche. Finalmente siamo riusciti ad ottenere questo apporto che è assolutamente valoriale. Ora, la procedura sarà la seguente. In una prima istanza saranno sbloccati circa 25.000 euro da fondi extra 320.000, quindi sono due cose diverse, e agiremo sulle emergenze più evidenti, una fra tutte via Rubens e la Valvarenna, dove ci sono oggettivamente dei problemi anche di viabilità. Dopodiché invito tutti i consiglieri, sia per quello che rimarrà dei 25.000, ma anche e soprattutto per gli interventi successivi, a fare delle segnalazioni. Gli uffici tecnici provvederanno, lo dico perché sia chiaro a tutti, provvederanno a stilare un programma in base alle zone, cioè si interverrà non su segnalazione, ma per, diciamo così, quartieri, siano essi quelli litoranei, siano i collinari, siano l'entroterra, quindi si procederà a blocchi. Quindi, per dare delle tempistiche, subito partiremo con gli sfalci, con la prima con la tranche dei 25.000, dopodiché ad espletamento gara che avverrà a maggio, all'inizio di giugno partiremo invece con i lavori, con gli sfalci stradali, quelli estivi, quelli più consistenti, quelli che ciascuno di noi conosce piuttosto bene. A fine mese partiranno invece i lavori sui giardini Piccardo, con un centinaio di migliaia di euro che vengono dai primi fondi che erano stati riorganizzati dall'assessore Ferrante per i municipi. Sarà un intervento piuttosto importante, perché verrà proprio rivista totalmente l'area gioco. Come molti di voi sanno, sono stati già fatti dei lavori propedeutici di sistemazione delle panchine, di una parte di aiuole verrà proseguita appena inizieranno i cantieri, e la installazione di una nuova fontanella per l'approvvigionamento dell'acqua. Il progetto prevede il rifacimento di tutti i giochi presenti, quindi verranno sostituiti completamente, e verrà fatta un tappeto antitrauma a colata, viene chiamata così, con delle forme, insomma, ultracolorate. Ecco, sarà molto interessante da vedere. Poi, con i presidenti di commissione, abbiamo già fatto una riunione nell'ufficio di presidenza. A breve vi verranno comunicate le date delle commissioni che abbiamo intenzione di fare. Ovviamente lascio ai presidenti di commissione, che qui vedo, di stabilire la data, e anche in base e soprattutto in base alla loro disponibilità. Quindi abbiamo un bel po' di tematiche, alcune anche un po' arretrate, lo diciamo, e che vale la pena, insomma, portare avanti. E proprio in funzione di recuperare queste tempistiche abbiamo deciso di non fare delle commissioni dove c'è un solo punto all'ordine del giorno, ma di riunire più punti in maniera tale da andare avanti spediti. L'ultima comunicazione che faccio è rispetto all'ospedale all'ex San Carlo, all'ospedale evangelico di Voltri. Sapete benissimo che ci sarà questo cambio, diciamo così, di gestione. Il tutto ritornerà in capo all'ASL e alla regione. Siamo un po' preoccupati rispetto alla gestione e alla tenuta della sanità nei nostri quartieri, per un semplice motivo. È stata fatta una proposta, almeno ci risulta essere stata fatta una proposta ai lavoratori dell'ospedale di scegliere se permanere all'interno di questa struttura o seguire sostanzialmente l'evangelico. Questo significherebbe perdere del personale, e non siamo ancora adesso in grado di capire se un'eventuale fuoriuscita del personale dall'ospedale di Voltri potrà essere rimpinguato. L'altra cosa che ci ha lasciato un po' interdetto è la comunicazione della chiusura di Villa De Mari, ancorché temporanea, sino al 31 marzo. La comunicazione è stata estremamente fredda. Ci è stato detto la struttura di Villa De Mari sarà chiusa sino al 31 di maggio, senza dare alcun tipo di spiegazione, che abbiamo un po' incalzato, abbiamo chiesto per quale motivo e ci è stato risposto per mancanza di personale. Quindi se una cosa tira l'altra, mi viene a dire la coperta non è corta, è cortissima. Quindi invitiamo un po' tutti a metterci la testa sopra, perché ricordo che è un servizio essenziale per il territorio, sia l'ospedale sia le, chiamiamole, piastre che sono presenti sul territorio e le case di comunità. Io ho finito con le comunicazioni, lascio la parola all'assessora Ghigliotti per ulteriori comunicazioni. Maggio.
Sì. Allora, ci teniamo a comunicare questo evento che si sarebbe dovuto tenere sabato scorso, il 14, ma per le condizioni meteo ovviamente non si è potuto fare. Quindi questo evento verrà fatto il sabato questo, quindi il 21 di marzo. È un evento a cui noi teniamo molto, si chiama Multedo Scambia, è un evento che è stato realizzato proprio con diciamo deleghe interassessorili, perché sarà da una parte realizzato insieme all'associazione Comitato di Multedo, è un'iniziativa che è aperta appunto ovviamente alla cittadinanza e finalizzata però a sensibilizzare sul tema del riuso, dello scambio e della seconda vita degli oggetti. Noi crediamo appunto molto in questo progetto e ringraziamo anche Amiu e Umana, come sapete Umana è diciamo l'azienda che si occupa proprio della parte del tessile, di raccolta del tessile da parte di Amiu. È un evento un po' particolare, nel senso che verrà fatto sia un mercatino del riuso sia uno swap party. Lo swap party è proprio un momento di scambio di abiti che non vengono più utilizzati e che possono quindi essere scambiati tra le persone. Inoltre alle 18:30 abbiamo pensato di arricchire il tutto anche con ovviamente un momento diciamo di confronto e di dibattito. Il titolo di questo dibattito è "Dalla raccolta differenziata al fast fashion, le nostre scelte fanno la differenza", dove ovviamente parteciperà il presidente del municipio, Amiu e Umana. Inoltre, oltre a questi vari eventi, ci sarà anche una parte dedicata al benessere, quindi sempre attraverso delle associazioni del territorio potrà essere fatto delle piccole attività di fitness, di yoga, di pilates. Diciamo che abbiamo voluto unire questi, cioè abbiamo voluto intendere il benessere in senso globale, quindi sia il benessere fisico sia il benessere ambientale, quindi con appunto il riuso e lo scambio di oggetti e dare anche comunque una diciamo seconda vita ai giardini John Lennon. Quindi tutti ovviamente siamo tutti invitati a partecipare e speriamo che possa essere il primo di tanti eventi che possano essere fatti su questa tematica sul territorio. Grazie.
Assessore Boni.
Grazie Presidente, buon pomeriggio a tutte e tutti. Allora, parto da un'iniziativa che si è svolta il 7 di marzo e mi sembrava un'iniziativa lodevole, mi sembrava corretto citarla all'interno del Consiglio, in quanto il 7 di marzo l'associazione Plastic Free, che immagino che molti di voi conoscano già, associazione impegnata appunto sulla lotta, direi, all'abbandono dei rifiuti, ha fatto un altro intervento sul nostro territorio, in particolare nella zona della passeggiata, nella parte più a levante, insieme ai comitati di quartiere, Pegli Bene Comune, Comitato Pegli Lido, Comitato Val Varenna, anche il CIV ha partecipato. E ci tenevo a ringraziarli perché nell'ultimo mese e mezzo è già la seconda iniziativa che fanno sul nostro territorio, la prima si era svolta sulla spiaggia di Multedo. Come amministrazione possiamo essere solo che contenti di avere queste associazioni che svolgono questi servizi sul nostro territorio. Sulla spiaggia di Multedo in una mattinata erano stati raccolti, se non mi ricordo male, circa 600 kg di rifiuti. Il 7 di marzo credo altrettanti, 500 kg di rifiuti. E questo comunque sono volontari, non fanno un intervento strutturale di pulizia totale e dà l'idea di quanto il nostro territorio abbia bisogno di queste iniziative. Quindi ci tenevo particolarmente a ringraziare appunto Plastic Free e tutti i volontari che hanno partecipato. Rimanendo in tema, anche ricollegandomi a quanto precedentemente detto dalla collega Ghigliotti, il 25 in municipio a Voltri ci sarà un'altra iniziativa di AMIU, sempre all'interno della campagna sulla differenziata un gioco di squadra, verrà alle 18 e sarà appunto incentrata di nuovo su come viene fatta la differenziata, su come devono essere smaltiti i diversi rifiuti. Dopodiché, altra comunicazione, il 12 di marzo abbiamo avuto il piacere e l'onore come giunta di avere ospite la dottoressa Alberta Campitelli, presidente del Comitato Tecnico Scientifico per i Musei e membro del Consiglio Superiore per i Beni Culturali. L'abbiamo ospitata per fare una visita delle ville storiche che abbiamo sul nostro territorio, in particolare ci siamo concentrati su Villa Duchessa di Galliera, Villa Doria Centurione e Villa Pallavicini. È stata un'occasione per mostrare il lavoro che è stato svolto in questi anni sul territorio, in particolare come Villa Duchessa, in cui sono presenti Associazione Temporanea di Impresa Duchessa Galliera. Durante i sopralluoghi ci hanno accompagnati membri delle diverse associazioni, in particolare Emanuele Musso e Andrea Casalino appunto per Villa Duchessa, il signor Pitaluga Massimo per quel che riguarda Villa Doria, che ci ha dato anche la possibilità di andare a vedere il salone di far mostrare il Salone degli Argonauti, e la dottoressa Ghigino Silvana per quello che riguarda Villa Pallavicini. Come dicevo, è stata l'occasione per mostrare il lavoro che è stato fatto, ma anche quello che abbiamo da fare, perché le nostre ville hanno delle grandi potenzialità ancora da poter esprimere nel pieno del potenziale. Questo per la nostra amministrazione è un primo passo che va proprio in quella direzione. Vi chiedo scusa. Dopodiché arrivo a questioni legate agli animali. Riguardo ai gatti del Martinez, così riprendo anche alcune interrogazioni precedenti. Purtroppo Ferrovie ha dato parere negativo nell'utilizzo dello spazio che avevamo indicato per lo spostamento dei gatti nei giardini tra via Ratte e via Loano. In questo momento sta avvenendo un sopralluogo per uno spazio che metterebbe a disposizione il privato per lo spostamento temporaneo della colonia felina. Allo stesso tempo, sull'oasi felina invece della fascia di rispetto, i lavori stanno andando avanti in strettissima collaborazione con il vicepresidente del Consiglio Roberto Ferrando. Nelle prossime settimane dovrebbero iniziare i lavori che permetteranno una risoluzione definitiva della problematica. Chiudo con una notizia piacevole, diciamo. Come molti di voi forse sapranno, già da alcuni anni Confartigianato ha istituito il Gelato Day sul nostro territorio, che viene svolto il 24 di marzo, sempre con la collaborazione di solito di Comune di Genova e Regione Liguria. Avremo un'anteprima sul nostro territorio il 23 di marzo in una delle gelaterie che abbiamo la fortuna di ospitare. Dovreste ricevere a breve anche la locandina e tutto dell'evento. Ringrazio Confartigianato perché sarà un'occasione molto piacevole per tutte e tutti. Grazie.
Bene, finite le comunicazioni, direi che andiamo al terzo punto all'ordine del giorno. Allora, Ritorniamo allo scorso Consiglio di Municipio, per cui la proposta di mozione protocollo numero 61757 ad oggetto contrasto al gioco di azzardo e tutela della salute pubblica, presentata dai capigruppi consigliari Partito Democratico, Lista Silvia Salis, Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle, rimandata appunto dal Consiglio precedente. Io chiederei al consigliere Anglana di fare un attimino di recap, diciamo, della puntata precedente, in maniera tale che poi la discussione, anche per chi ci segue, può essere più chiara. Quindi, consigliere Anglana.
Grazie Presidente. Sì, dunque, questa mozione in realtà era iscritta all'ordine del giorno del Consiglio del mese di febbraio, quindi era già stata presentata proprio in questa assise, brevemente per ricordare un po' il tema. Si tratta di un documento che verte sul gioco d'azzardo, tema molto sentito da tutta la coalizione progressista, perché il tema in altri municipi è stato trattato da altri partiti, comunque sempre di centrosinistra, e fondamentalmente dopo una prima presentazione di alcuni dati che secondo noi sono comunque molto allarmanti e che ci devono far riflettere su questo tema, a qualsiasi livello di governo, quindi anche qui, anche a livello municipale, fondamentalmente la mozione esprime contrarietà alla scelta di Regione Liguria di sottoscrivere la proposta di compartecipazione al gettito fiscale sul gioco d'azzardo come avanzata dalla Conferenza delle Regioni e impegna il Presidente della Giunta Municipale a comunicare il sopracitato parere del Consiglio Municipale del Municipio Sette Ponente agli organi di competenza e a promuovere azioni concrete di concerto con associazioni operanti nel settore, istituti scolastici del territorio ed enti del terzo settore volte a informare e contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo che dilaga sempre di più nella nostra società sia in forma, diciamo, fisica sia online, soprattutto dalla pandemia da Covid-19. Sempre durante l'ultimo consiglio il gruppo di Fratelli d'Italia ha presentato degli emendamenti per la quale si è resa necessaria una sospensione del consiglio e poi a causa di tempi tecnici il consiglio si è chiuso e di conseguenza quello era il punto dove siamo rimasti. Se non ricordo male, in conferenza capigruppo abbiamo concordato un'ulteriore sospensione per chiudere la discussione, direi un incontro di capigruppo e per poi appunto procedere con la discussione e la votazione del testo. Quindi se siamo...
No, c'è Bozzo. Consigliere Bozzo.
Sì, grazie Presidente. Intervenivo sull'ordine dei lavori, ma quindi alla luce poi delle successive sospensioni che ci sono state nel corso dello scorso Consiglio, alla fine il testo, qual è? Grazie.
Allora, non essendo state depositate, ok, depositati emendamenti, correzioni, eccetera, in realtà siamo al punto di partenza, a livello formale. Poi c'è stata una discussione, eccetera. Ora io francamente direi che potrebbe essere il caso di riprendere da quel punto lì, quindi vi chiederei quasi di interloquire di nuovo tra di voi e fare un po' il punto della situazione.
Mozione d'ordine, Presidente, chiedo una sospensione di 5 minuti del Consiglio.
Perfetto, possiamo procedere con la sospensione del Consiglio? Perfetto. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Perfetto, Consiglio sospeso. Bene, riprendiamo i lavori del Consiglio. Allora, apro la discussione sulla mozione contrasto al gioco d'azzardo e tutela della salute pubblica. Qualcuno vuole intervenire? Dica. Consigliere Anglana.
Grazie Presidente, e a seguito della sospensione che ulteriore che c'è stata in merito a questa mozione, comunico che non accettiamo gli emendamenti proposti dal gruppo di Fratelli d'Italia. Le motivazioni sono state, penso, ben esposte durante la sospensione, ma comunque, per riassumere anche a favore di chi ci ascolta, quello che diciamo riporta la mozione è giuridicamente legittimo e noi sosteniamo convintamente che Regione Liguria avesse dovuto esprimere in sede di conferenza Stato-Regioni contrarietà a questa scelta di sottoscrivere la proposta di compartecipazione. Grazie.
Perfetto, ci sono ulteriori interventi? Se no, pongo in votazione il testo della mozione. Dichiarazione di voto? Va bene. Consigliera Fontana.
Grazie Presidente, ringrazio sia il Partito Democratico e il suo capogruppo, ringrazio anche la consigliera Musso per le per gli emendamenti che aveva apportato a questa mozione. Noi riteniamo che è assolutamente imprescindibile il fatto che si debba portare avanti un certo tipo di discorso, di lotta e contrasto a quello che è la dipendenza del gioco d'azzardo. È un qualcosa che, al di là dei colori politici, credo che sia un fattore personale e di ogni singolo individuo, quello di fronteggiare tutto ciò che crea dipendenza. Ciò che crea dipendenza non è solo il gioco d'azzardo, è l'alcol, è il tabacco, lo sappiamo benissimo, e via via ci sono altri temi che sicuramente sono ancora più pesanti. Mi fermo a questi, che creano delle situazioni sociali gravi. Ovviamente il gioco d'azzardo è quello che coinvolge da un punto di vista economico e ha portato, specie durante il periodo Covid, sul lastrico certe situazioni di persone, giovani ma anche meno giovani, perché è rilevato che tante persone di una certa età purtroppo incappano in questo. Io credo che bisogna portare avanti quello che è una continua sensibilizzazione sul territorio su questi temi, perché sono temi dai quali nessuno può sentirsi escluso, perché si cerca sempre di pensare che tanto non succede mai, poi magari ti volti e ci sei dentro. Quindi noi come gruppo Lega, considerando il fatto che siamo assolutamente d'accordo sul fatto di contrastare questo processo, riteniamo di voler impostare un discorso sul piano sociale, non prettamente erariale come è stata impostata la mozione, per cui la nostra posizione sarà di presenti non votanti. Grazie.
Ulteriori interventi? Dichiarazioni di voto? Se non ci sono altri interventi... Ah, consigliera Guanella, scusa.
Grazie Presidente, scusi. Io mi accodo all'intervento della consigliera Fontana e quindi per le stesse motivazioni per la quale mi trovo assolutamente in linea sarò presente non votante. Grazie.
Perfetto. Consigliere Fortunato.
Grazie Presidente. Anch'io comunicavo che mi accodo anch'io alla consigliera Fontana e voto contro all'emendamento.
Quindi presente non votante, giusto? Se si accoda, giusto? Sì, ho inteso. È solo per una questione di verbale. Tutto qua. Allora io porrei in votazione. Dimmi qualcosa. Consigliere Anglana.
E per dichiarazione di voto, ovviamente il Partito Democratico voterà a favore di questo documento e prendo atto delle posizioni espresse dal centrodestra e credo si potesse fare sicuramente, potesse essere, io sono molto d'accordo con quello che la capogruppo Fontana ha espresso nel suo intervento, perché sono assolutamente d'accordo al 100%, però mi aspettavo che a seguito di quanto dicesse poi votasse a favore di questo documento, lei come poi fondamentalmente tutti i partiti di centrodestra, proprio perché appunto, l'abbiamo anche detto in questo documento, il gioco d'azzardo e poi sì in senso lato tutte le dipendenze dovrebbero vederci tutti impegnati e non conoscere colore politico e far fronte, creare un fronte unico e per appunto contrastare questo fenomeno, però appunto a fronte di questo non posso che prendere atto delle dichiarazioni di voto che mi hanno preceduto. Grazie.
Bene. Pongo in votazione il testo della mozione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Ok, quindi avete segnato tutto, presenti non votanti, eccetera. Quindi, approvata a maggioranza. Quarto punto all'ordine del giorno. Proposta di mozione protocollo numero 100582 ad oggetto regolamentazione e riordino area di sosta presso il cimitero di Voltri e attraversamento pedonale. Presentata dai capigruppo consigliari Partito Democratico, lista Silvia Salis, Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle. Presenta la consigliera Ferrando.
Grazie Presidente, buongiorno a tutte e tutti. E presentiamo questa mozione che è strettamente collegata alla riqualificazione di via Molinetto di Voltri, i cui lavori entreranno a breve in cantiere e restituiranno alla cittadinanza una via di comunicazione con la Valleira che consentirà tra l'altro di raggiungere in tutta sicurezza anche il cimitero di Voltri. Quindi in coerenza con quest'opera attenzioniamo l'area ricompresa tra via Molinetto e via Ovada, prospiciente il cimitero, che necessita di alcuni aspetti da migliorare e tra cui anche l'attraversamento pedonale che immette al cimitero. Do lettura della mozione. Avente ad oggetto regolamentazione e riordino area di sosta presso il cimitero di Volti e attraversamento. Premesso che prossimamente la Valleira vedrà la messa in cantiere dei lavori di via Molinetto di Voltri per il ripristino della viabilità pedonale, così come previsto dal piano triennale dei lavori pubblici con un finanziamento 2025 di 535.000 euro. Tale opera restituirà fruibilità e decoro alla via interessata dai lavori e al contempo migliorerà la sicurezza dei pedoni che tramite ponte pedonale in località Serraglio e attraversamento in via Ovada potranno da Voltri raggiungere il cimitero senza dover percorrere la via carrabile priva di marciapiedi in alcuni tratti. Considerato che, per quanto riguarda la sicurezza dei pedoni, non vi sono nel tratto afferente al cimitero dispositivi atti a limitare la velocità dei veicoli in transito. Considerato altresì che, attualmente, l'area prospiciente al cimitero di Voltri, utilizzata per la sosta veicolare, non è definita da segnaletica di alcun tipo. Rilevato che il tratto rettilineo di Via Ovada a nord del cimitero viene spesso percorso dai veicoli a velocità elevata e che sull'area adibita a sosta sono presenti alcuni veicoli che in data 27 gennaio 26 sono stati sottoposti ad accertamenti dalla polizia locale. Rilevata altresì l'utilità di regolamentare la sosta mediante la posizione di segnaletica orizzontale e verticale per creare alcuni stalli adibiti a sosta breve per i visitatori del limitrofo cimitero e la necessità di definire tempi e procedure con la rimozione dei veicoli che risultassero abbandonati a garanzia di sicurezza e decoro, si impegna il Presidente e la Giunta ad avviare con gli uffici preposti un percorso tecnico e amministrativo finalizzato alla regolamentazione della sosta e relative tracciature, alla rimozione dei mezzi abbandonati secondo le normative vigenti a tutela di sicurezza e decoro, all'installazione di dispositivi atti a limitare la velocità per la sicurezza pedonale e all'attivazione, infine, di un servizio di pulizia periodica. Grazie.
Grazie consigliera. Allora, una piccola premessa. La progettazione esecutiva ha avuto un'accelerazione notevole. Noi abbiamo insistito parecchio per la riqualificazione di quel tratto di strada che da ormai, direi, un decennio è chiusa. È una via... Era l'unica via pedonale di collegamento al cimitero di Voltri, oltre che a il borgo del, diciamo, di Molinetto di Voltri, i Crovi e ovviamente poi si allaccia anche a Carnoli. Abbiamo monitorato il progetto, gli uffici comunali sono stati dal nostro punto di vista estremamente bravi, hanno realizzato un progetto che provvede a una sistemazione dei versanti e la riqualificazione di tutta la parte del selciato con materiale drenante. Inoltre abbiamo implementato questo progetto con la richiesta di installazione di pannelli turistici che creino un percorso chiamato, diciamo, Via della Carta, che parta proprio da la foce del torrente Leira, passa in Via d'Albertis e si allaccia appunto con Via Molinetto per arrivare al comune di Mele. Saranno delle installazioni, diciamo così, leggere, le solite capannette, proprio da percorso naturalistico in qualche modo, dove ci sarà una parte curata anche dagli studenti del territorio, oltre che la supervisione di esperti in storia dell'industria, della produzione della carta e di storia locale. Un progetto che va a compimento, è stato appunto messo nel piano triennale dei lavori pubblici su quest'anno e l'espletamento della gara avverrà a maggio e quindi poi appunto ci saranno tutti i controlli necessari e si avvieranno i lavori. È un lavoro estremamente complicato perché ricordo che quella via non è raggiungibile con i mezzi, quindi il trasporto del materiale per gli interventi ha sicuramente dei costi più alti, anche se tutta la parte di sistemazione del versante, che per chi conosce bene quel tratto sa benissimo che c'è da decenni ormai il pericolo che dal bosco vengano giù frane, si sono già verificate più di una volta, l'ultima è stata la più grave, c'è anche lo spanciamento di un muro di contenimento, quindi insomma il lavoro è veramente ingente. Ora io apro la discussione, se ci sono interventi i consiglieri si possono prenotare. Consigliera Zunino.
Io vorrei ringraziare la consigliera Ferrando che ha portato all'attenzione questo problema, che era già stato, la zona era già stata visionata, era già stato giusto in previsione di questo intervento, era stato oggetto di attenzione da parte, durante la giunta itinerante, da parte dell'assessore Robotti e ancora recentemente, una quindicina di giorni fa, sia l'assessore Boni che il consigliere Colle erano passati a fare quindi una valutazione di quello che era la situazione in quella zona. Quindi poi tenendo conto della presenza del cimitero, quindi delle necessità di coloro, ormai pochi purtroppo, che ancora frequentano quei luoghi, è necessario, giustamente ringrazio per la presentazione dell'atto.
Grazie consigliera Zunino. Altri interventi? Se no, andrei alle dichiarazioni di voto. Consigliere dichiarazione di voto in questo caso? Ok, consigliere Bozzo.
Grazie Presidente, noi apprezziamo la tematica che è stata oggi portata qui in Consiglio Municipale e annunciamo il nostro voto favorevole come gruppo della Lega, grazie.
Altre dichiarazioni di voto? Nessuna. Allora, pongo in votazione il testo della mozione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? All'unanimità. Bene, quinto punto all'ordine del giorno. Proposta di mozione protocollo numero 100784 ad oggetto asfaltatura in via Martiri del Turchino presentata dal gruppo Lega. Consigliera Fontana.
Grazie Presidente. Mi è stato segnalato che il punto di curva in via Martiri del Turchino in prossimità della sede della pubblica assistenza Misericordia Ponente Soccorso presenta una certa pericolosità già quando scendono le prime gocce di pioggia, perché probabilmente c'è un manto stradale non drenante e quindi è facile che ci sia soprattutto per gli scooteristi il rischio di fare pattinaggio. Mi è stato riferito che ci sono stati diversi incidenti proprio in questo senso e uno degli ultimi era avvenuto al mese di settembre proprio a danno di uno scooterista. Quindi impegnavamo il Presidente e la Giunta Municipale ad attivarsi presso gli enti e gli uffici preposti per valutare la possibilità di prevedere per il tratto stradale che appunto è indicato un intervento di riasfaltatura mediante l'utilizzo di manto antisdrucciolo drenante. Grazie.
Bene, apro la discussione. Consigliere Anglana.
Mozione d'ordine Presidente, perché in sede di conferenza capigruppo avevo preannunciato che avremmo proposto degli emendamenti e quindi sono qui a presentarli. Innanzitutto riscrivere il considerato come segue. Considerato che proprio a causa di tale condizione risultano verificatisi diversi incidenti nell'ultimo periodo. E inoltre aggiungere un rilevato che, perché mi preme ricordare che questa mozione viene presentata un mese dopo una commissione seconda avente ad oggetto la capitalizzazione Aster, che tra i temi ha trattato anche proprio le asfaltature, e non mi sembra che questo tema fosse venuto fuori proprio in quell'occasione. E quindi un nuovo paragrafo, un rilevato che in data 12 febbraio ultimo scorso si è tenuta una commissione seconda avente ad oggetto la capitalizzazione Aster, in cui sono state presentate e discusse le linee guida della stessa per l'anno corrente 2026. Dopodiché l'impegnativa per noi resta invariata.
Consigliera Fontana.
Integro, perché quello che lei dice, consigliera Anglana, è verissimo. Il problema è che questa mozione è stata in ballo non le dico quanti mesi, perché prima non poteva essere un'interrogazione, poi è diventata, cioè strutturalmente stava diventando un affare di Stato. Quindi io l'ho presentata forse a ottobre, siamo arrivati a marzo. Grazie. Sì, sì, accetto le...
Non entro nel merito del regolamento, direi che dobbiamo procedere. Allora, ci sono ulteriori interventi per la discussione? Consigliera Cama.
Buongiorno a tutte e a tutti. Sì, intanto appunto grazie della, diciamo,
di questa osservazione rispetto a quel tratto di strada, che però in linea generale presenta proprio un'insicurezza generale, visto che l'innesto diciamo, della via d'accesso, della rampa d'accesso alla sede di Misericordia Ponente Soccorso, in realtà si trova proprio in un punto molto pericoloso di via Martili ed è anche poco segnalato, e considerando il fatto che da in quel punto escono e entrano anche appunto mezzi di soccorso, io forse sarei anche, a parte diciamo il tratto, diciamo il trattamento sicuramente del fondo strada, ma in realtà io credo che su questo e su altri punti occorra poi avere una visione appunto anche più di sistema appunto di percorribilità carabile in sicurezza, per cui forse dovremmo poi ragionare tutte e tutti insieme anche nel segnalare correttamente quell'uscita dei mezzi e comunque capire come migliorare quel punto che effettivamente è molto pericoloso. E in più anche per la stessa Misericordia Ponente Soccorso mi sento di dire che è poco segnalato, che invece sarebbe bello dargli anche un maggior, visto il lavoro incredibile che fanno sul territorio, risorsa per molte anche persone anziane, soprattutto dei quartieri collinari, reputo che forse valga proprio la pena fare un lavoro che non è solo, è sia di sicurezza ma anche di valorizzazione di quella che è l'ingresso della loro sede sul nostro territorio. Quindi comunque in generale purtroppo credo che l'asfalto non risolverà, potrà risolvere solo in parte, però non credo sia proprio quello il punto che risolve l'insicurezza di quel tramo. Grazie.
Ci sono ulteriori dichiarazioni? Consigliere Ariotti?
Discussione sì, generale, sì, giusto? Scusate. Sì, grazie sì, Presidente. Sì. Bene, ovviamente mi accodo all'intervento della mia capogruppo per la nostra mozione. Però è importante, rilevante, rilevare che è proprio la situazione dell'asfalto, oltre ovviamente altri accorgimenti che sicuramente sono necessari, però io passando tutti i giorni in quella strada, i due tornanti, soprattutto proprio prima della ponente soccorso, sono proprio l'asfalto è scivolosissimo, anche addirittura dopo diversi giorni dalla pioggia, quindi le auto durante la pioggia rischiano veramente di sbandare, e soprattutto i mezzi a due ruote spesso li troviamo per terra, e infatti la ringhiera, quella rossa a fianco di uno di questi tornanti, è proprio sfondata da anni, proprio perché ogni tanto purtroppo qualcuno sbanda. Quindi sicuramente è necessario e fondamentale intervenire proprio con l'asfaltatura e poi ovviamente anche la cartellonistica. Per quanto riguarda poi le altre proposte, e il consigliere Anglana che ha citato la mozione seconda, la commissione seconda dove io ero presente, io avevo fatto presente proprio su quel tratto anche la pericolosità di alcuni automobilisti che a diverse ore del giorno e della notte sfrecciano a tutta velocità con auto e moto eccetera. Quindi oltre all'aggiunta delle telecamere che sono state effettuate nella parte bassa, diciamo finale di Via Martiri del Turchino, ma sembrerebbe che non sono telecamere che diano sanzioni, ma un controllo del traffico, come avevamo chiesto, che è necessario e importantissimo, sarebbe opportuno, e lo ribadisco qui in Consiglio Comunale, Municipale, prima o poi mi abituerò, di valutare l'installazione di qualche sorta di dissuasore proprio di velocità in quel tratto che appunto precede i due tornanti citati nella mozione. Grazie.
Siamo ancora nella discussione. Consigliere Bernucci.
Sì, grazie Presidente. Io soltanto porto la mia testimonianza che effettivamente in quella curva lì anch'io un paio di volte preso dalla fretta mi sono ritrovato in testa e coda, quindi confermo la pericolosità. Mi dispiace che sia stato già realizzato il programma per le asfaltature, però necessiterebbe di magari anche un intervento straordinario se fosse possibile. Io mi trovo d'accordo con la mozione.
Sì, diciamo, noi siamo tenuti ovviamente a rispettare il calendario che diamo e che suggeriamo ad Aster. Questo non significa che, come è successo ad esempio per il quartiere di Pra, ci sono state, diciamo così, degli avanzi che poi noi abbiamo rigirato sempre su Pra in situazioni oggettivamente molto pericolose. Quindi ora lo dico così serenamente, il fatto che magari oggi si riesca a votare questa mozione, insomma, è ovvio che poi il Consiglio è sovrano e terremo conto di questa indicazione. Se non ci sono ulteriori interventi, andrei alle dichiarazioni di voto.
Sì, grazie Presidente. Volevo soltanto dire che in queste occasioni, visto anche che a livello comunale sono state prese, diciamo, sono state nucleate diverse zone 30 in tutta la città di Genova, potrebbe essere il caso o temporaneamente o definitivamente di creare in quell'area una zona 30, almeno per... C'è già? Chiedo scusa. Pensavo fosse 50. Sì, beh, chiaro. Grazie.
E sì, aggiungo anche che Via Martiri del Turchino è stata indicata come una delle strade appunto per la zona 30, che anche se c'è già il cartello, deve trovare tutte le soluzioni per, diciamo, poter aumentare l'attenzione perlomeno degli autisti. Quindi sì, abbiamo già indicata.
Bene, dichiarazioni di voto? Se no andiamo diretti alla votazione. Perfetto. Quindi, dov'è finita? Dov'è? Eccolo qua. Pongo in votazione la proposta di mozione numero 100784 ad oggetto asfaltatura in via Martiri del Turchino. Favorevoli? Contrari? Astenuti? All'unanimità. Allora, proposta di mozione, protocollo numero 100791 ad oggetto attraversamento pedonale posto in prossimità di Largo San Pietro e Via Cordanieri in Genova Pra, presentata dal gruppo Lega. Consigliere Bozzo, giusto?
Grazie Presidente. Abbiamo deciso di presentare come gruppo tale documento in quanto a nostro avviso si viene ogni tanto a creare una situazione di criticità in suddetto attraversamento pedonale posto tra Largo San Pietro e Via Cordanieri. Questo vuoi un po' per la disattenzione sia dei pedoni, i quali sovintemente attraversano comunque proprio in prossimità della curva, e un po' per gli stessi automobilisti, in quanto a volte sono soliti lasciare la macchina o in doppia fila o proprio in prossimità della curva, rendendo così difficile anche la manovra sia per l'autista ma anche al tempo stesso per il pedone il quale è intento ad attraversare. Ora, noi nel testo abbiamo chiesto se fosse possibile valutare l'inserimento quantomeno di una barriera o una ringhiera, almeno, qui dico io, in prossimità della stessa curva, in modo da scoraggiare sia il pedone ad attraversare un po' più in là, vicino alle strisce di attraversamento pedonale, se proprio non riesce ad attraversare verso le strisce di attraversamento pedonale, e al tempo stesso per scoraggiare lo stesso automobilista, che va benissimo se lascia, cioè va benissimo, non potresti, ma quantomeno se metti la macchina, è tollerato. Quanto meno se lo lascia all'inizio dello slargo non dai fastidio a nessuno, ma se come a volte si vede, cioè giustamente, però quantomeno se non lo lasci proprio in prossimità della curva più quello che parcheggia anche in doppia fila magari sarebbe anche cosa buona e giusta. Quindi noi siamo aperti anche a possibili modifiche se voi avete intenzione di presentarle. E l'impegnativa quindi è a valutare in sinergia con gli enti e gli uffici preposti, appunto, la possibilità di prevedere l'inserimento di ulteriori ringhiere o altri sistemi di sicurezza del tratto di strada sopracitato. Grazie.
Grazie mille, consigliere Bozzo.
Mozione d'ordine, Presidente, per appunto illustrare gli emendamenti di cui accennavo durante la conferenza Capigruppo.
Proceda.
Grazie. E dunque, sono emendamenti che riguardano unicamente l'impegnativa e per comodità leggerei direttamente l'impegnativa emendata perché sono alcuni emendamenti all'interno di varie parti del testo. Comunque, il risultato finale a nostro avviso dovrebbe essere: si impegna il Presidente della Giunta Municipale a verificare la competenza dei marciapiedi interessati e a valutare successivamente, in sinergia con gli enti e gli uffici preposti, la possibilità di prevedere l'inserimento di ulteriori ringhiere o altri sistemi di sicurezza nel tratto di strada sopracitato, assicurando sempre il regolare transito di carrozzine e passeggini, perché effettivamente quando abbiamo recepito questa mozione, comunque una riflessione che facevamo come maggioranza era la possibilità comunque di assicurare sempre il transito di passeggini e carrozzine, perché appunto sappiamo molto bene che in alcuni punti specifici i due marciapiedi di via Cordanieri sono molto stretti e quindi immaginiamo che l'installazione di eventuali ringhiere sicuramente restringerà ancora di più il passaggio.
Consigliere Bozzo?
Ma direi che per il nostro gruppo va bene, accettiamo la proposta da lei presentata, grazie.
Discussione. Ok, direi di no. Dichiarazione di voto. Direi di no. Perfetto, pongo in votazione la mozione numero 100791 ad oggetto attraversamento pedonale posto in prossimità di Largo San Pietro e via Cordanieri in Genova Pra, così come emendata. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvata all'unanimità. Bene. Bene, il consiglio termina qui. Ringrazio tutti per la collaborazione. Stavamo notando che il clima all'interno di questo consiglio è estremamente positivo e questo, insomma, ci deve rendere solo che orgogliosi rispetto a certe scenografie. Oggi, però in generale. Grazie a tutti ancora, buona serata.